Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente i temi sono soprattutto il tema auto. Perché? Perché non sfugge a nessuno, diciamo così, la coincidenza tra le dimissioni annunciate dal numero uno, ex numero uno, Carlo Tavares nel gruppo Stellantis, la polemica anche molto politiche, sindacati, ma non solo, sulla buona uscita, si parla di 100 milioni di euro, e i motivi per cui si è dimesso, i risultati, diciamo, più che deludenti per quello che riguarda l'andamento del gruppo Stellantis, che ha continuato a perdere non solo in Europa e non solo in Italia, ma anche nella componente americana, più della media di mercato. L'invenduto, chiamiamolo così, quindi la poca penetrazione nel mondo dell'elettrico, i ritardi, ma anche i magazzini pieni, potremmo dire, cioè l'ammontare delle auto non vendute. Lui che aveva la fama di tagliatore dei costi, ma in realtà, oltre che tagliare i costi, non è mai sembrato riuscire a dare una prospettiva di rilancio al gruppo Stellantis, e di questo parleremo. Ma dicevo, non sfugge nessuno la coincidenza, chiamiamola così, con quello che sta capitando su Volkswagen. I lavoratori sono in sciopero ad oltranza. Lì il piano annunciato dall'azienda, che ha rifiutato la proposta dei lavoratori di evitare licenziamenti, riducendo il costo del lavoro, riducendo anche vari bonus. No, in realtà il gruppo tedesco vorrebbe ridurre di circa un quarto il personale totale, 30.000 posti di lavoro su un totale di 120.000. Nella lista delle cose da fare è comparsa la richiesta anche di una riduzione in media del 10% dei compensi dei dipendenti e la possibilità di ridurre personale a partire dal 2025, la sospensione dei bonus legati alla produzione e la chiusura di 3 stabilimenti in Germania. Certo che Volkswagen ha un caso suo, cioè il 15% dei suoi ricavi vanno in costo del personale, contro il 9,5% di BMW, Mercedes-Benz, ma anche l'11% di Stellantis. Quindi ha un problema suo di altissimo costo del personale. Lo stipendio della Volkswagen è tra i più alti in assoluto se si guarda al settore auto. Però ricordo, sì, ha ragione l'ascoltatore che mi scrive: fu Tavares a far nascere il gruppo Stellantis, quindi la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot Citroën. Però ripeto, gli viene contestato, a parte il fatto che adesso ne parleremo, non aver saputo invertire l'andamento dell'azienda e avere anche dei cali e delle percentuali peggiori della media del mercato. Per quello che riguarda invece la parte politica, beh, allora lì è stato chiesto di ascoltare il presidente Elkann, che in questo momento ha avvocato a sé la delega, se ho ben capito, in Parlamento. Il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Gusmeroli, ha detto che è stata inviata una lettera di richiesta di audizione al presidente Elkann. Vi sarà un colloquio comunque col ministro Urso al tavolo del ministero il 17 dicembre. Per quello che riguarda i dati, vabbè, nell'ultimo dato di Stellantis che avevamo a ottobre ha fatto meno 16,7%, ma soprattutto, siccome va male tutto il comparto auto, bisogna guardare la percentuale della quota di mercato. In un anno il gruppo Stellantis in Europa è sceso dal 17,4% al 14,4%, quindi vuol dire che pur all'interno di un mercato in difficoltà ha sofferto più della media del mercato Stellantis, altrimenti se fosse calata come la media del mercato avrebbe dovuto mantenere la sua fetta della torta uguale, pur con una torta più piccola, diciamo così. Nel mese di ottobre, appunto, l'Italia, anche in Italia la quota è scesa dal 31,7% dell'ottobre 2023 al 25,2% e da inizio anno ha fatto un meno 7%. Il titolo in borsa, il titolo in borsa non va bene per vari motivi. Intanto perché, a mio avviso, la cosa che meno è piaciuta è l'indicazione di quanto tempo si è presa Stellantis per avere il sostituto di Carlos Tavares. Ha detto sostanzialmente entro la metà del 2025, entro la prima metà del 2025. È sembrato molti tanto, perché fosse anche, non so, marzo, aprile, la prima metà del 2025 vuol dire entro il giugno del 2025, ma fosse anche marzo, aprile vuol dire che per quattro mesi, A, vuol dire che non c'è un nome pronto, e B, che per quattro mesi l'azienda va avanti così, navigazione a vista. In aggiunta, sullo sfondo c'è anche l'ipotesi, ma qui iniziamo ad andare più su un tema, diciamo, speculativo, l'ipotesi che la Francia con Macron, sappiamo che il governo francese è dentro il CDA di Stellantis, che la famiglia Peugeot è una famiglia molto presente, ma insomma l'ipotesi che si possa andare verso il numero uno di Renault, Luca De Meo, o meglio ancora che l'obiettivo sia arrivare a una fusione tra Renault e Stellantis. Ma insomma, De Meo era stato citato già come possibile successore, ma viene citato in una doppia versione, se posso permettermi, sia come successore di Tavares che invece come numero uno di un nuovo gruppo che piacerebbe a Macron per mettere dentro anche Renault, dove ovviamente la quota Fiat Chrysler verrebbe ulteriormente diluita, ma qui siamo alle speculazioni, ne parleremo. Tutto questo si colloca, dicevo, poi anche con la crisi profondissima, perché lo sciopero ad oltranza è la più dura manifestazione che noi ricordiamo dal dopoguerra, e si unisce in parte anche alle difficoltà, ma non so se riusciamo a farle, francesi sulla manovra finanziaria, però qui andiamo su un altro tema. Quindi c'è tutta una triangolazione, difficoltà politica in Germania, difficoltà economica fortissima in Germania a partire dall'automotive, difficoltà più che economica, mi permetto di dire, politica in Francia, che però va a, diciamo, scontrarsi la debolezza della maggioranza di Barnier proprio sulla manovra finanziaria, che è una manovra da 60 miliardi, quindi è una manovra monster, per dirla alla francese. Altro tema di cui parleremo, visto che è tornata sul tema anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è il tema dell'andamento dell'occupazione. Perché lo dico? Perché abbiamo i dati di ottobre. Allora, e anche qui i dati vanno guardati con attenzione. Da un lato, dopo il calo di settembre, il numero di occupati è tornato a crescere a ottobre, più 47.000, attestandosi a 24.092.000. L'aumento coinvolge dipendenti permanenti e gli autonomi. Scendono, per fortuna, i dipendenti a termine. L'occupazione cresce anche rispetto a un anno prima, cioè l'ottobre del 2023, siamo a 363.000 occupati in più, e il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Ora, e qui siamo a dati buoni, secondo quello che ricordo io, i migliori dal 2007, vado a memoria da questo punto di vista. Però attenzione, perché questo si scontra con i primi nove mesi sulla cassa integrazione autorizzata. Autorizzate nei primi nove mesi 350 milioni di ore di ammortizzatori sociali, come pubblica oggi il Sole 24 Ore, sono il 23% in più rispetto ai primi nove mesi del 2024. Ora è chiaro che il cassa integrato non risulta come disoccupato o non occupato, però attenzione, non possiamo non vedere una tendenza di fondo: soffrono il comparto moda, inteso come pelli, cuoio, calzature, più 140% le ore di cassa integrazione autorizzate dai nei primi 9 mesi, abbigliamento più 124%, tessile più 75%, meccanica più 50%. Non deve sorprendere che, ahimè, che sia soprattutto settore moda, abbigliamento, calzature, tessile, perché ne abbiamo parlato, giustamente ci occupiamo molto della crisi dell'automotive perché è una crisi di trasformazione epocale, ma in realtà a livello congiunturale il rallentamento dell'export, la bassa, la debole domanda, debolissima domanda cinese, ma non solo, ha colpito anche il settore moda. Le ore di richiesta infatti sono molto alte, non solo a Lecce più 275%, ma anche Biella più 190%, Sondrio più 180%, Arezzo più 130%. Comunque il tema è come si tengono assieme dei dati record sulla occupazione e disoccupazione con un aumento molto forte della cassa integrazione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Andiamo con i mercati finanziari, già accennavo a Stellantis, è arrivata a perdere il 10%, adesso perde solo tra virgolette il 6,25%, Italgas meno 2,20, ERG meno 1,70, Telecom meno 1,5 come Unipol e Diasori. Nel fronte opposto invece molto forte Nexi più 4,90, Campari più 2,30, Leonardo più 1,80, Generali più 1,70, ST Microelectronics più 1,40%. Per quello che riguarda le altre borse, allora Milano guadagna nonostante Stellantis lo 0,20%, Francoforte è forte 1,41% oggi, Parigi è negativa meno 0,20%, poi Londra più 0,20%, Dow Jones meno 0,30%, Standard & Poor's più 0,15%, Nasdaq più 0,80%. Parigi non deve sorprendere, ma perché lo dico? Perché c'è molta preoccupazione nei mercati e negli investitori su quello che succederà alla manovra finanziaria francese. Il premier Michel Barnier rischia di cadere per una mozione di censura. Adesso vediamo se il testo dovrebbe essere approvato. Adesso inizia la discussione già dal 4 dicembre. Però c'è stata una telefonata tra Michel Barnier e Marine Le Pen. Sullo sfondo c'è sempre il tema della sfiducia. Il presidente dell'Assemblea Nazionale Bardella ha confermato che, salvo un miracolo dell'ultimo minuto, voterà insieme alle opposizioni di sinistra per fare cadere il governo Barnier sulla manovra finanziaria 2025. Questo chiaramente il premier francese è intervenuto facendo ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione, che consente di adottare una legge senza passare al voto dell'Assemblea Nazionale per salvare il progetto della manovra finanziaria. Le Pen ha confermato la sfiducia a Barnier insieme a tutta la sinistra, a tutta la gauche, e però insomma lo si capisce, l'incertezza la si vede anche in borsa. Parigi è l'unica borsa a perdere qualcosa, non in una maniera grave, ma lo 0,20%. Rapidamente gli altri mercati vedo molti messaggi. Sì, è vero, Carlos Tavares era il manager più pagato nel mondo dell'auto, ma qui temo che non sia tanto lo stipendio, ma i mancati risultati. Poi abbiamo saputo che John Elkann ha avvisato sia la Presidenza della Repubblica che la Presidenza del Consiglio. Cercheremo di capire quanto fosse concordata. A giudicare dalla reazione del mercato e dal tempo che si è presa l'azienda, voglio dire, di pensare, non di dire, che non fosse così concordata, cioè non ci fosse un nome pronto e l'invito a lasciare. Però adesso vi arriviamo, abbiamo una lunga pagina su questo, volevo parlare ancora di petrolio e gas. Petrolio è leggermente in rialzo, ma siamo sempre a $68 il WTI, 71-72 il Brent. Prezzi medi alla pompa in lieve calo ieri, 1,765 la benzina, 1,665 il litro. Il gas è leggermente più alto di un anno fa, a €48, un anno fa era 47, ma siamo sempre lì. Il prezzo dell'elettricità 137, un anno fa era 115. E devo dire che per quello che riguarda il l'andamento delle fonti rinnovabili, Italia Solare, l'associazione Italia Solare ha fatto notare oggi che nel periodo gennaio-ottobre la potenza fotovoltaica connessa, quindi non parliamo di eolico, parliamo solo di pannelli, è aumentata di 5.481 gigawatt e il 36% in più dello stesso periodo dell'anno prima. Quindi al 31 ottobre in Italia risultavano connessi 1.843.000 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 35,7 gigawatt, con un aumento del 36% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dalla Cina arrivano notizie così un po' altalenanti. Da un lato l'indice PMI del responsabile acquisto Caixin per la manifattura sale sopra i 50 punti a 51,5, quindi segnala un'espansione della manifattura. Non sappiamo se grazie a una ripresa dei consumi interni o perché ha aumentato l'export la Cina. Secondo Wall Street Journal, la Cina starebbe studiando l'evasione dalle sanzioni occidentali da parte della Russia a seguito, cioè l'illusione evitare le sanzioni occidentali a seguito di un'invasione dell'Ucraina per prepararsi in caso di conflitto a Taiwan, cioè starebbe guardando come ha fatto la Russia a cercare di eludere le sanzioni in prospettiva di un'invasione su Taiwan. La Cina nel frattempo ha invitato gli Stati Uniti a smettere di intromettersi negli affari di Taiwan. E potrebbe però, a fronte della minaccia del presidente eletto Trump di imporre un'ulteriore tariffa del 10% sulle merci cinesi, è probabile che utilizzi una tattica che cosiddetta pausa politica, e quindi un'attesa di vedere quello che farà effettivamente, senza troppe dichiarazioni, farà effettivamente Trump. Nel frattempo però c'è stata già una dichiarazione del portavoce ministro degli esteri che ha detto: adotteremo misure risolute se la stretta americana, se dovesse esserci un'ulteriore stretta americana sull'export di microchip. Questo dopo che gli USA hanno aumentato le restrizioni all'esportazione di strumenti perché hanno introdotto nuovi controlli sulle esportazioni nel tentativo di limitare la capacità della Cina di andare a un'industria avanzata dei semiconduttori e di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale con applicazioni militari. Gli Stati Uniti a questo punto impediranno anche l'esportazione di memoria avanzata ad alta larghezza di banda, che è una componente fondamentale nei chip dell'intelligenza artificiale, e la impediranno in Cina. Il responsabile acquisto, veniamo all'Europa, del settore manifatturiero in Europa invece hanno visto l'indice scendere ulteriormente da 46 punti a 45,2 a novembre, e ricordiamo sempre che sotto i 50 punti è un segnale di recessione, sopra i 50 punti è un segnale di espansione economica anche in Italia. L'indice del responsabile acquisto, il PMI manifatturiero, vede scendere non poco, da 47 punti d'ottobre a 44,5, quindi in territorio di recessione. Lo dico perché sono tutti indicatori anticipatori, so che a nessun governo piace dover dire che c'è un rallentamento / recessione, ma se gli indicatori anticipatori ti dicono che la manifattura è, ahimè, stabilmente sotto i 50 punti, la manifattura italiana, che è dovuto anche al rallentamento pesante della manifattura tedesca, di cui noi siamo i primi fornitori, beh, meglio prendere atto degli indicatori anticipatori che poi scoprire che avevano lavorato bene, cioè avevano anticipato correttamente il ciclo economico. Allora, qualche qualcuno mi chiede il PNRR. Guardate, c'è il nuovo, Foti ha preso il posto di Fitto, però siccome ho visto vari dati su quanto abbiamo speso, quanto dovremmo spendere, in realtà abbiamo speso 56 miliardi, ma attenzione, occorrerà spendere il doppio perché le cifre presentate dal governo al 30 ottobre, i pagamenti reali avevano raggiunto i 58,6 miliardi e dovrebbero a questo punto esserci altri 22 miliardi da qui a fine anno, e poi bisogna correre con una spesa del doppio. Però faremo un approfondimento apposito sul PNRR, oggi non ce la faccio perché abbiamo il tema automotive a partire da Stellantis che domina, diciamo. L'Istat ha aggiornato gli effetti per giorni di calendario del PIL acquisito, cioè il PIL che abbiamo già portato a casa, se anche il quarto trimestre dovrebbe fare crescita zero, perché il terzo trimestre ha fatto crescita zero, stazionario. Il PIL acquisito è dello 0,5%. Adesso vedremo, a me sembra a questo punto impossibile raggiungere, con un terzo trimestre che non ha dato nessun aiuto, impossibile raggiungere la stima dell'1% messa dal governo in finanziaria. Però insomma, magari ci andiamo vicini. Certo che devi fare un quarto trimestre col botto. Dunque, pensioni minime, il recupero dell'inflazione vale solo 1,8 euro. Sì, è vero, sulle pensioni minime. Poi faccio notare che c'è una marcia indietro sui medici a gettone, perché i gettonisti arrivavano a guadagnare cifre allucinanti. Me lo dico allucinanti non perché sia contrario alle cifre dei gettonisti, ma perché in una settimana facevano lo stipendio di un medico assunto in un mese. Quindi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro Schillaci, che prevede tariffe massime di 85 euro l'ora per il pronto soccorso e per gli anestesisti, e 75 euro per gli altri servizi. E tariffe per gli infermieri massimo 28 euro, e i gettonisti possono essere utilizzati solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione, senza possibilità di proroga, con un tetto massimo di 48 ore settimanali di lavoro, assicurato un riposo di 11 ore tra un turno e l'altro. Segnalo che tra gli specialisti più cercati, a parte il pronto soccorso, ci sono anche i rianimatori e i pediatri. Per notturni di 12 ore agli anestesisti vengono offerti da 1.100 a 1.500 euro. Adesso vedremo. Pessimista, presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, la Simeo, perché dice sarà difficile fare a meno dei gettonisti finché non abbiamo sti buchi nell'organico. Andiamo adesso su meteo e pubblicità. Tra l'altro segnalo con piacere, perché alcuni mi parlano di borsa, che il 5 dicembre, giovedì, dalle 15 alle 17, Deborah Rosciani e Mauro Meazza modereranno la Digital Roundtable, una bussola per investire, quali strategie e quali opportunità aspettano investitori piccoli e risparmiatori in vista del 2025. A tutti quelli che mi chiedono ma che cosa consiglierebbe lei, consiglio di ascoltare la Digital Roundtable con Mauro Meazza e Deborah Rosciani il 5 dicembre dalle 15 alle 17. Adesso meteo.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. Open your mind. Oh. We'll be right back.
17:38 minuti. Dunque, automotive, iniziamo a prenderla non alla larga, ma nello scenario, perché c'è il caso delle dimissioni di Tavares, ma c'è il caso della crisi del mercato automobilistico europeo. Guardate, io segnalo, adesso lo avremo ospite, una bella analisi sul Sole del professor Pierluigi Del Vescovo, che dice, guardate, va bene, Tavares avrà molte colpe, però quando è un intero settore che si sta, non dico schiantando, ma che si è impantanato, è difficile dare la colpa solo a un manager. Atene piange ma Sparta non ride, no, perché adesso parliamo di Sparta, chiamiamo così Volkswagen. E l'analisi da questo punto di vista del professor Del Vescovo sul sito del Sole 24 Ore è molto chiara, dice, se tutti, la dico male, non sono bravo come lui, se tutti sono in difficoltà, perché Audi, perché le tre fabbriche di Volkswagen, i 30.000 esuberi, forse, e Stellantis non ne parliamo, forse c'è un problema che non riguarda il singolo manager. Non c'è un malato da curare, ma un'intera partita di cibo avariato, e il nome del fornitore si chiama Green Deal. L'industria automobilistica europea è stata investita da un treno politico normativo che le ha legato le braccia dietro la schiena. Suonare il campanello di Timmermans, se qualcuno vuole capire chi se l'ha inventata, Però aggiunge l'analisi, c'è da chiedersi perché tutti i top manager dell'auto, De Meo, anche come Acea, presidente Acea, ha parlato dopo le elezioni europee, Tavares, Zit, tutti a microfoni spenti dicessero guardate che andiamo a schiantarci, la rotta è sbagliata, poi nessuno abbia marciato, non dico con i trattori come fanno gli agricoltori, ma si è andato a Bruxelles a dire guardate che se volete decine di migliaia di disoccupati, questa è la strada giusta, in Germania, in Francia e in Italia. Nessuno. Era come se non si avesse il coraggio di andare contro il mainstream, che bisognava andare questo Green Deal. E poi appunto anche le varie multe. De Meo ha detto come presidente dei costruttori europei che se probabilmente l'industria dell'auto per non pagare le multe al 2025 potrebbe ridurre di 2,5 milioni la produzione, cioè per non pagare le multe tu produci meno auto e quindi poi vai in cassa integrazione e licenze. Dopodiché torneremo anche al fatto che l'Italia, che l'Europa rappresenta meno del 10% delle emissioni di CO2, l'auto rappresenta da sola il 10% del 10%, quindi un conto è posizionarsi tecnologicamente e non lasciare il tuo mercato ai cinesi, altra cosa è dire che l'Europa da sola cambia il destino climatico del mondo. Guardate, ha ragione un ascoltatore che dice non si può imporre l'evoluzione tecnica per decreto, aggiungo, non si può disegnare il futuro per decreto sulla base dell'ideologia, io voglio che il futuro sia così, faccio una legge e in automatico il futuro diventa quello, no, perché poi il futuro immaginato si scontra con il presente reale, io posso anche immaginare un mondo, poi devo vedere il famoso, io lo chiamavo in maniera un po' banale, il piano di fattibilità. Ce la facciamo arrivare al 2035. Comunque, partiamo quindi non largo ma dalla crisi del settore con il collega del Sole 24 Ore, con cui Alberto Annichiarico. Buonasera Alberto.
Buonasera.
Partiamo dalla Germania, poi arriviamo dopo con Paolo Bricco a Stellantis. Allora, è iniziato lo sciopero ad oltranza, se ho ben capito Volkswagen vorrebbe ridurre di un quarto il personale, 30.000 posti di lavoro su 120.000. Ha un costo del personale molto più alto anche dei concorrenti, paga 62 euro l'ora contro il valore più alto al mondo, i 47 euro della Francia, i 33 dell'Italia e i 29 della Spagna, e ha destinato il 15% dei ricavi globali. Chiedo, è un tema di costi usciti dal controllo, anche perché i sindacati sono nel consiglio di amministrazione, quello che vuoi, e adesso che è scaduto il patto di non licenziamento si va a licenziare? O c'è dell'altro? Perché se fosse così sembrerebbe solo una crisi molto Volkswagen.
Ma diciamo che c'è qualche differenza tra la crisi di Stellantis e quella di Volkswagen e delle tedesche in generale, cioè tutte e tre le grandi marche tedesche, i grandi gruppi tedeschi hanno un problema che nasce in discreta parte dal mercato cinese, dove loro sono molto radicate e dove hanno grossissime difficoltà ad affermarsi proprio sul versante dell'elettrico, che ormai, come sappiamo, per le nuove immatricolazioni è più della metà del mercato in Cina, rispetto invece al 14%, 13% che è in Europa. Quindi questo sicuramente, loro Volkswagen vende meno di 80.000 macchine in Cina elettriche, BYD ne vende in proporzione 10 e più volte tanto. La principale, diciamo, casa automobilistica, diciamo, elettrica cinese.
Sì, tra l'altro la Cina era, io mi ricordo per averla vista, anni fa tu andavi in Cina e notavi che le macchine di miglior pregio, non dico, e più presenti erano proprio Volkswagen, le vedevi dovunque le Volkswagen, con modelli, certo, anche fatte per la Cina. Mi dicono dalla Cina che adesso venga chiamata la macchina della nonna, che non è un bel complimento, cioè la macchina è un po' da boomer rispetto alle più tecnologiche BYD e Chery.
Certo, ma infatti è così, del resto voglio dire, Volkswagen ha invaso il mercato cinese, l'ha dominato con 3-4 milioni di vetture vendute all'anno negli anni migliori e praticamente aveva, per esempio, colonizzato tutto il mercato dei taxi con la,
sì,
famosa,
vero,
Santana,
vero.
No?
La Santana, me la ricordo anch'io.
Oggi la Santana è morta intorno al 2012-2013, è stata sostituita da un modello di BYD, per l'appunto. Ecco. E quindi questo dà già, no, un po' l'impressione di che cosa è successo. Lì il motore termico è appunto il vecchio e verrà sostituito, perché oltretutto noi sappiamo bene che quando in Cina decidono una cosa la fanno, e non soltanto per volontà del consumatore. E invece sul versante elettrico sono ormai tecnologicamente superiori, e questo non lo dico io, lo dicono i super esperti. Quindi questo è un problema grosso che hanno le tedesche. La Cina è tuttora il loro primo mercato unico, tenendolo come paese, e quindi è chiaro che questo si riverbera sui conti. Poi in più Volkswagen ha avuto un grosso problema di scelte industriali, come per esempio la nascita di una società che si chiama Cariad, che è quella del software, che ha voluto il precedente CEO Herbert Diess, uscito un paio d'anni fa, che è fallita completamente, tanto che oggi che ha ritardato l'uscita di modelli importantissimi per Volkswagen, tra l'altro di Porsche e Audi, mm-hmm, e che verrà adesso riassorbita dalla joint venture con Rivian in America. Quindi, per dire, questo è un errore clamoroso, hanno perso miliardi. Allora, scelte di questo tipo, situazioni di mercato sommate, stanno portando alla tempesta perfetta.
Ecco, allora, in questa analisi molto corretta, tu hai fatto capire che però c'è anche qualcosa molto di Volkswagen. Io ricordavo il costo degli operai, dei dipendenti, è oggettivamente più alto dei competitor, Stellantis, ma anche BMW, Mercedes, Alberto. Però poi hai fatto bene a ricordare che di tutti i marchi è quello che maggiormente aveva goduto, puntato e ottenuto numeri importantissimi in Cina, e adesso è quella che ne risente di più. Dopo il traffico, vorrei capire, alla luce di questa tua ricostruzione, ok, tutta l'industria dell'auto è alle prese con questa transizione. Guardate, mi scrive un ascoltatore, però guardi, cosa facciamo? Allora, lasciamo che il privato scelga se gli va di andare verso maggiore sostenibilità oppure di avvelenarci. Ma guardate, il tema è che quando lei parla di privato, lei non parla di un singolo, lei parla di decine di migliaia di lavoratori, oltre che tutto l'indotto, quindi arriviamo a centinaia di migliaia. Quando io ho in ballo centinaia di migliaia di posti di lavoro, allora mi verrebbe in mente, mi verrebbe voglia di dirle, primo un vivere de inde filosofare, cioè intanto io devo, il lavoratore deve arrivare a fine mese, pagare, diciamo, gli alimenti, pagare il mutuo e magari riuscire anche a pagare la pizza per i suoi figli. Questo è nella logica del lavoro. Il che non vuol dire continuiamo allora a produrre carbone e gas. Si tratta di avere il granus salis e non l'approccio ideologico. Io non ho mai capito il 2035 da dove nasca, ma veramente non lo so. se è un multiplo di 5, potevamo fare anche 2030 o 2040. No? Allora, è arrivato dall'alto. Allora, uno dice, certo, se tu dici 2035 vuol dire che hai fatto degli studi di fattibilità in cui entro 2035 riusciremo a produrre l'energia elettrica non da carbone e gas, immagino, se no che cavolo mettiamo le auto elettriche in giro se poi l'energia deve essere prodotta col gas e il carbone, in cui avremo le centrali nucleari di nuova generazione, in cui ci sarà lo spazio per tutte le colonnine, quindi sarà abbastanza facile alimentare queste auto. C'è o non c'è questo studio? Chiedo questo ad Alberto, ma subito dopo il traffico vorrei sapere se a questo punto, alla luce della sua descrizione, forse Volkswagen è un malato più malato di altri, magari l'industria tedesca complessivamente non è messa così male. Dopo il traffico.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Qualcuno molto negativo mi dice: guardi, finirà come il tessile, il legno arredo, sono finiti in Cina. Guardi che il tessile, però il legno arredo ha fatto un salto di qualità. È vero che le produzioni più basse sono finite in Asia, ma i dati dell'export erano di tutto rispetto e molto positivi. Se poi c'è un rallentamento complessivo non è colpa, ma magari, diciamo, io non sto dicendo che, come mi scrive un ascoltatore, guardi che però se l'industria europea non è arrivata in ritardo in ritardo rispetto alla Cina, la colpa è nostra. Sì, è colpa dell'industria europea dell'auto probabilmente, ma dobbiamo fare pagare le conseguenze ai lavoratori? Una volta che abbiamo deciso, ed è vero che la Cina si è mossa prima, che noi siamo stati più lenti, a maggior ragione perché siamo l'unica area al mondo che si è fissata una data per la fine dell'endotermico del motore a quattro tempi. Siamo in ritardo, colpa nostra, colpa delle industrie, siamo arrivati dopo, non abbiamo l'economia di scala cinesi e nel frattempo però siamo gli unici a metterci una data al 2035. Comunque, Alberto Nicchiarico, tu hai mai visto un piano di fattibilità? E la crisi Volkswagen è più grave del resto della crisi dell'auto in Germania, ma non solo? Alla luce di quello che hai detto?
Allora, la crisi Volkswagen è relativamente a quello che sta succedendo, probabilmente è la più grave per la struttura del gruppo, per la complessità del gruppo, per quanto è grande, per quanti lavoratori occupa, per quanti marchi ha, e quindi sicuramente in questo senso e anche per gli aspetti, diciamo, di governance molto complicata che ha la Volkswagen, dove la metà del consiglio di sorveglianza è praticamente controllata dai lavoratori e dallo Stato della Bassa Sassonia, dal Lando della Bassa Sassonia. Quindi questo mette il gruppo nella condizione di non essere svelto, veloce nelle decisioni. Questo è un aspetto che oggi non è più tollerabile, il mercato non lo accetta più. Per produrre una macchina nuova in Volkswagen servono 4-5 anni, per farla, per produrla in Cina da zero ci vogliono 2-3 anni. In questo modo qua uno perde sicuramente, quindi diciamo che la crisi Volkswagen sta esplodendo per una serie di ragioni, di condizioni, e non perché tutto sommato le macchine della Volkswagen non le compri più nessuno, perché quest'anno per esempio in Europa la Volkswagen è in positivo, anche se di poco, più 3% nell'anno, e per esempio a ottobre ha fatto più 16%, non è che la Volkswagen stia proprio crollando, diciamo, da questo punto di vista. Però per esempio vorrei far notare, tu giustamente dicevi, ma perché infilarsi in questo tunnel?
No, io ho chiesto se c'era uno studio di fattibilità, se questo 2035 arriva.
Allora, in Europa è stato fatto perché hanno fatto dei calcoli per cui chiudendo la produzione delle auto termiche a quella data si poteva procedere poi alla sostituzione del parco auto e arrivare al famoso traguardo del ambiziosissimo 2050. Del 2050 della neutralità carbonica, mentre il resto del pianeta se ne frega. Quindi questa cosa qua sicuramente ha un peso, perché tutte le case automobilistiche hanno dovuto investire decine e decine di miliardi in questa operazione di elettrificazione, Poi c'è qualcuno che si è ostinato più degli altri, ne parlerà qualcun altro al posto mio, ovviamente, che per esempio è proprio Tavares, che ancora insisteva con arrivare al 2030 con il 100% di elettriche in Europa, cosa che nessun altro vuole più fare in Europa oggi, neanche la BMW. E quindi
sì, ma senza modelli poi. Comunque,
esatto.
No, perché gli ascoltatori quindi sono furibondi, mi dicono: sì, ma guardi che qui la Panda costa il doppio rispetto a 10 anni fa. Ho capito, ma non è solo colpa dell'elettrico, sono d'accordo, ma ragazzi, tutto questo cul-de-sac nasce con la decisione sull'elettrico, e c'è quella critica forte fatta, avremo ospite domani, fatta proprio sull'incapacità anche dei numeri uno dei varie case automobilistiche di andare da Bruxelles e dire: guarda, così ci andiamo a schiantare. Alberto Nicchieri, che evocava già Paolo Brico, con cui parliamo di Tavares, il manager più pagato di tutta l'industria dell'auto, quasi 40 milioni, sembra che ne abbia presi 100. Vabbè, io non voglio ricordare cosa diceva Olivetti, che un manager non può mai valere più di 40 volte un suo dipendente, però evidentemente lui valeva tanto. Paolo, buonasera.
Buonasera.
Volevo
a te,
un commento, poi dopo il GR andiamo su Stellantis. Sei d'accordo? Sembra che qui c'è stata un delirio collettivo su 2035?
Beh, c'è stato un delirio collettivo in primo luogo, e poi c'è stato anche un gigantesco non detto. E il gigantesco non detto è che l'industria dell'auto tedesca è diventata la più importante industria dell'auto tra gli anni 90 e i primi 10 anni degli anni 2000, perché ha fatto una simbiosi pazzesca con la Cina. La maggior parte della redditività...
Sì, lo diceva Alberto prima, certo.
Esattamente. Allora, con quella roba lì, quando poi le elite europee sono andate su una deriva religiosa verde, e a quel punto tutti i vertici delle auto dell'auto tedesca non hanno potuto dire nulla, perché sarebbero andati in collisione con i loro soci,
sì, ma non capisco,
in quel momento di minoranza, che poi fra poco diventeranno di maggioranza, perché negli equilibri globali le auto cinesi rischiano di prendere il sopravvento rispetto a quelle,
sì,
tedesche.
Quindi non hanno avuto coraggio di dire nulla e hanno lasciato che il cavallo di Troia con gli occhi a mandorla entrasse a Troia, e nel senso, e adesso ci becchiamo una direttiva sul 2035 che, sic stantibus rebus, va a vantaggiare solo o principalmente i costruttori cinesi. Grazie Alberto Annichiarico, resta con noi Paolo Bricco per capire quanto si è meritato lo stipendio Tavares. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime.
Occupazione, diritti, tasse.
Ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro.
Nel futuro, disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Minuti, dunque qualcuno dice: ma dove eravamo? ricordate quando la Commissione Europea sparava e metteva obiettivi realizzabili? Eravamo qui, forse lei non ci ascoltava. Io fin dall'inizio ho espresso enormi dubbi, tant'è che mi sono beccato del retrogrado contro l'ambiente, non sull'obiettivo ma su come arrivare a quell'obiettivo, e mi sembra purtroppo di aver avuto ragione. E i dubbi erano: ce la fa l'industria a riallinearsi entro il 2035? Due, ce la fa la parte infrastrutturale ad avere colonnine e elettricità sufficiente per quello che si vuole fare? Tre, ha un senso fare questo se gli altri paesi non lo fanno, gli altre aree geografiche non lo fanno, rappresentando noi solo neanche il 10% delle emissioni di CO2 e l'auto il 10%. E quando dico ce la fa l'industria mi riferisco anche ai modelli, perché se il modello deve costare 50.000 euro, capito? Ma qui stiamo parlando di chiedere a chi ha auto di fascia utilitaria di cambiare l'auto e non pagando cifre inarrivabili. Però adesso vorrei restare su Stellantis, perché chiedo a Paolo Bricco un insieme di cose. Intanto, vabbè, tutti mi scrivete dei 40 milioni quasi l'anno e dei 100 milioni di buonuscita. È quello un gruppo privato, se sta bene così agli azionisti francesi, americani, italiani, Paolo, c'è poco da dire, quelli sono accordi. Anch'io penso che sia un'enormità per i risultati ottenuti, ma avrà degli azionisti che gliel'hanno votato. Però vorrei capire la prima cosa: dove ha sbagliato Tavares? Cioè, ha sottovalutato i tempi per l'auto elettrica e quant'altro. Vedo che dei grossi problemi li ha avuti e li ha negli Stati Uniti, ci sono 1.400.000 veicoli invenduti a fine giugno, e quindi anche la gallina d'oro del Nord America è scesa come quota di mercato del 18% nel market share, e dove ha sbagliato anche in Italia. Paolo.
Sì, il primo vero disastro è nordamericano. Noi dobbiamo ricordare che la ragione per cui Peugeot e Fiat si sono fuse, al di là di poi di chi comandava nel matrimonio, era proprio che la Fiat portava la gallina delle uova d'oro, cioè Ram e Jeep, quindi la vecchia Chrysler, i grandi marchi del Midwest, mentre invece dall'altra parte Peugeot portava quella cultura dell'elettrico che per Fiat valeva zero. Quindi il primo vero problema di Tavares, il suo primo grande fallimento, è il Nord America. Il Nord America, dove ha dilapidato quanto costruito di eccellente da parte di Sergio Marchionne nel Michigan, in Ohio e in Canada. Ha fatto infuriare tutti negli Stati Uniti, non soltanto i sindacati, ma perfino, cosa mai successa prima, c'è stato uno sciopero, una serrata dei concessionari statunitensi contro Stellantis. I venditori di Jeep e di Chrysler e di Ram hanno per la prima volta tirato giù le serrande. Cosa mai successa in Nord America? Quella cosa lì ha prodotto una caduta mostruosa dei risultati. Gli ultimi numeri danno un meno 40% sui primi su settembre-ottobre delle vendite negli Stati Uniti. È una catastrofe. Questi numeri sono, a mio avviso, all'origine della necessità di cambiare in corsa un amministratore delegato dell'auto, cosa che davvero, Sebastiano, non è mai successa. Cioè, l'industria dell'auto è un'industria straordinariamente complessa. Prima abbiamo sentito descrivere da Anni Chiarico in maniera molto precisa i meccanismi di governance dell'industria dell'auto tedesca, ma tutta l'industria dell'auto è un'industria molto pesante, è un esercito, sono plotoni di lavoratori, di tecnici, di ingegneri, di distributori. E questa cosa qui vuol dire che non si può cambiare il generale durante la guerra. Se si cambia il generale durante la guerra, come è successo con Tavares, vuol dire che davvero, soprattutto i numeri prospettici del Nord America, oltre che dell'Europa, sono ancora più brutti di quello che sembra.
Quindi la prima risposta, tu ci confermi che non era prevista questa dimissione come da reazione del mercato, anche perché adesso il gruppo si è dato 6 mesi, quasi, insomma entro la prima metà del 2025, tantissimo. In una battuta, in una battuta, Paolo, è a dimostrazione che non avevano un uomo, non avevano nomi.
Ma
in una battuta, tu hai capito se è lui che se n'è andato, o da questo punto della tua ricostruzione mi sembra di sì, o hanno deciso di mandarlo via? Però mi sembra la prima, da come...
A mio avviso ha deciso lui di andarsene a fronte di numeri impresentabili, ma va detto che per riuscire a incassare una liquidazione da 100 milioni di euro vuol dire davvero che anche il consiglio di amministrazione, anche gli azionisti hanno delle grosse responsabilità, o di mancato controllo, oppure, come dire, con responsabilità pesanti. Quindi davvero, secondo me, il punto è anche questo, se no non si spiegherebbe questa super buona uscita. A mio avviso il punto è anche questo. Non a caso noi abbiamo gli azionisti stabili che danno 100 milioni per la buona uscita, e poi abbiamo invece gli investitori che comprano sul mercato, che oggi abbandonano il titolo, hanno venduto a mani basse, e questa cosa è veramente significativa.
Sì, e getta anche un'ombra sugli azionisti. Insomma, io mi chiedo, se non voglio entrare, guardate, non mi appassiono. Se ci sono soldi privati, decidono loro quanto pagare l'amministratore delegato. Dopodiché, essendo il più pagato al mondo nelle case auto, e con questa liquidazione ti aspetti quantomeno che abbia fatto chissà che cosa. Questo lo posso aspettare. Poi che siano giusti 40 milioni sia meglio 4, che siano giusti 100 sia meglio 10. Non entro su questo, però se dai dei bonus, la liquidazione, uno stipendio così alto, ti aspetti che vi siano dei risultati. Allora, Nord America ce l'hai ben raccontato, veniamo all'Europa e quindi anche all'Italia. L'altra accusa che viene fatta a Tavares è in Italia di aver avuto una posizione sempre molto dura, poco dialettica, io aggiungo col governo anche molto nebulosa, sì gli investimenti, poi la cassa integrazione che abbiamo visto, e adesso vado a ricordare la cassa integrazione a Mirafiori per esempio, che l'hanno di nuovo annunciata. E poi la parte che riguarda, dunque, tutte le fabbriche italiane di Stellantis si sono interessate alla cassa integrazione con sospensione prolungata dell'attività fino a Natale. Mirafiori, i lavoratori della produzione sono 2.800, si producono 500 elettrica, Maserati, Gran Turismo e Gran Cabrio, in tutto 2008 su 13.000, e si è fermata l'attività produttiva della carrozzeria fino all'8 gennaio, e poi funzionano altri centri. I lavoratori delle presse sono invece in cassa integrazione per 3 giorni alla settimana. Pomigliano, dove si produce l'Alfa Tonale, Dodge Hornet e Fiat Panda, 4.200 lavoratori, la produzione si ferma dall'11 dicembre all'8 gennaio utilizzando la cassa integrazione. Cassino, dove si produce la Maserati Grecale, Alfa Giulia e Stelvio, 2.600, si pensa che già la prossima settimana inizi la cassa integrazione fino a dopo l'Epifania. Melfi, Renegade e Compass, 5.300 lavoratori, si lavora 2 giorni alla settimana su un solo turno, l'attività produttiva sarà sospesa dal 23 dicembre all'8 gennaio. Ora, ci sono varie attesi, poi a Tessa, scusatemi, Stellantis Pro One, 5.000 dipendenti, stop produttivo dal 23 dicembre all'8 gennaio, ha già 1.500 lavoratori in cassa integrazione. A Modena, la Maserati, 250 operai e 650 impiegati, attività sospesa dal 19 dicembre al 7 gennaio. Paolo, è un bollettino di guerra sull'Italia, e in Francia...
È un bollettino di guerra sull'Italia, a cui va anche aggiunto il fatto che la Gigafactory in centro Italia non si fa, o almeno è rimandata alle calende greche. Tu hai citato Maserati, a Modena poche settimane fa è stato definitivamente chiuso il centro stile della Maserati. Quindi è un bollettino di guerra non soltanto dal punto di vista delle fabbriche, ma anche delle prospettive strategiche, dello stile, dell'innovazione, e anche, come dire, dell'elettrico, perché la Gigafactory avrebbe dovuto proprio portare un minimo di produzione dell'elettrico anche in Italia.
Questa
situazione è drammatica. Il governo ha cercato interlocuzioni mai avute reali con Tavares, ha cercato interlocuzioni che finora non ha avuto e che speriamo possano avere con John Elkann, perché va detto che l'azionista principale con il 14%, un punto in più rispetto agli azionisti francesi, rimane Exor, che per quanto abbia la sede in Olanda è sempre controllata da una famiglia italiana, e quindi a questo punto secondo me il governo deve riuscire a costruire in Italia un'interlocuzione almeno pari a quella che c'è in Francia, perché guardate che in Francia il numero di lavoratori è esattamente identico, addirittura di poco inferiore rispetto a quello italiano, ma le fabbriche di Stellantis in Francia funzionano, e per quanto ridotte le attività produttive, tutte le funzioni più importanti, il marketing, la finanza, la tesoreria, quel minimo di innovazione che è stata fatta a livello di Stellantis, è tutta francese. Ma perché? Perché lì il governo ha avuto un'interlocuzione molto dura, molto forte.
Beh, e siede nel consiglio di amministrazione anche.
Siede nel consiglio di amministrazione. Noi non abbiamo questa situazione, ma dobbiamo assolutamente costruire, dato che il principale azionista, John Elkann, di questa Stellantis parla italiano, dobbiamo assolutamente costruire a livello di governo un'interlocuzione con questo azionista. Non è possibile che John Elkann si sottragga a questo ruolo storico, ecco.
Allora, ad integrazione, io non so se riuscirò a fare il professor Seghezzi, perché dovevo rimandarla domani, mi sa, perché i dati sull'occupazione e disoccupazione, perché oggi ho ancora un paio di domande per Paolo Bricco, il tema è di... Allora, perché lo dico? Perché nel frattempo sono usciti i dati sulle immatricolazioni, in questi istanti, immatricolazioni auto in Italia nel mese di novembre. Allora, il mercato fa meno 11 complessivamente rispetto all'anno a novembre 2023. 124.000 auto, appunto meno 10,8%. Il problema, e qua mi sembra veramente quasi di infierire, è Stellantis, perché continua a perdere in Italia più della media del mercato, meno 20, giù del 24%, quindi il mercato fa meno 11, Stellantis fa meno 24,5, e la quota di mercato è scesa dal 29,3% l'anno scorso al 24,7%, quindi, come dicevo in apertura del programma, è vero che la torta delle immatricolazioni complessivamente si può essere ristretta, ma la fetta di Stellantis si è ristretta molto di più rispetto al calo complessivo del settore, tant'è che nei primi 11 mesi del 2024, quindi siamo a tutto quasi 2024, la quota di Stellantis, Paolo, è scesa dal 32,4 al 29,4, sono 3 punti percentuali in meno, con un meno 9,4%. Questo ti dice, un po' come prima con Volkswagen, che all'interno di una crisi di tutto il settore auto c'è qualcuno che è più in crisi di altri.
Sì, c'è qualcuno che è più in crisi di altri, anche perché uno dei grandi fallimenti di Tavares, una delle ragioni per cui è stato costretto a lasciare la guida di Stellantis, è che non ha funzionato il suo stile gestionale. Tavares ha tagliato, ma non ha fatto i modelli nuovi. Come si fa a tenere un mercato complesso e complicato come quello, non soltanto italiano ma europeo, almeno mantenere le quote nel momento in cui c'è un grande arrivo dei produttori asiatici, c'è una grande concorrenza da parte anche dei tedeschi, che farebbero di tutto per riuscire a piazzare una propria auto in questo momento, dato che hanno grandissime difficoltà in casa. Ma se non si fanno le automobili, cioè, io voglio, la cosa davvero incomprensibile di tutta questa vicenda Stellantis è che Tavares ha costruito un modello di integrazione a trazione francese di Peugeot e di Fiat, ma nel momento in cui ha dovuto non soltanto integrare tagliando il personale, riducendo le spese, eliminando parte dei processi industriali, ma anche ha dovuto provare a fare sviluppo, è caduto clamorosamente. Non ci sono modelli nuovi. Quando
e questa è la critica al manager, perché alcuni mi dicono: guardi che anche in Francia il gruppo Stellantis non va bene, è vero, però tu ricordavi che non c'è neanche l'ombra della cassa integrazione che c'è in Italia, in Francia, cioè
non è così,
come gli amori infelici di Tolstoi, sono infelici tutte le situazioni, però alcuni sono più infelice di altri o infelice a modo loro, ognuno è infelice. In Italia abbiamo un problema: il calo delle quote di Stellantis, il calo delle immatricolazioni di Stellantis rispetto, che è più ampio del calo del mercato, e una marea di fabbriche, tutte praticamente, sì, di stabilimenti dove c'è la cassa integrazione. In Francia hanno
E poi anche una eliminazione di tutte le parti di valore aggiunto vero. Sì. Cioè, quando tu a Modena chiudi il centro stile della Maserati, vuol dire che tu non credi nella Maserati. Maserati è un marchio pazzesco, è un marchio ancora oggi anche per i giovani. Se chi di noi ha i figli che ascoltano l'hip hop e rap, capita di sentire nei testi delle canzoni i nomi Maserati insieme a Lamborghini. Ma vorrei capire per quale ragione la Lamborghini a Bologna, a Sant'Agata, produce nuovi modelli, sforna nuovi modelli, produce nuovi modelli, fa ricchezza, fa grandissimi introiti, e a Modena Stellantis ha deciso di non soltanto di praticamente ridurre a zero la produzione della Maserati, ma anche di chiudere il centro stile. E questa è la cosa incomprensibile del fallimento di Tavares.
È come la 500 ibrida, perché poi c'è tutto anche l'avere spostato in fior di produzione in Serbia, in Polonia, in Nord Africa, perché c'è anche questo. Ora uno mi può dire il costo della manodopera è alto, però almeno potevi tenere la parte a maggior valore aggiunto, e questa, la Gigafactory per esempio, il centro stile Maserati, ma non solo, cioè ci sono anche state scelte che sembravano andare solo nella direzione di ridurre i costi.
Sì, assolutamente, e anche di desertificare l'Italia a favore del mantenimento dell'area, chiedo scusa se uso una parola un po' alta, francofona.
Sì, è vero.
Perché? Perché dalla Francia si scende verso la Spagna e si arriva fino al Marocco.
Certo.
Ci sono dei componentisti a Torino che hanno ricevuto delle lettere o dei suggerimenti da parte di Stellantis di andare ad aprire una fabbrica in Marocco. Ora va bene tutto, ma perché? Perché, come dire, la filiera produttiva industriale, la fisiologia di Stellantis era dalla Francia verso il Nord Africa francofono. Allora, vogliamo queste cose ricordarle, e soprattutto vogliamo sapere che cosa pensa di questo John Elkann?
Sì, questo è il tema. Cioè, voglio dire, tu sei primo azionista, per carità, poi sappiamo che nel CDA di Stellantis, per un errore fatto sul tema, non voglio tornare... Mentre è il primo azionista, ma nel CDA siede lo Stato francese, siede la famiglia Peugeot, Paolo, che ha un atteggiamento molto presente, da quello che ricordo io, nel futuro della sua industria. Non è, allora è chiaro che però tu sei il presidente, mentre Peugeot non è il presidente, e tutto questo che è successo, cioè il Nord America meno 40, l'Italia non c'è uno stabilimento senza cassa integrazione, il centro stile e il valore aggiunto lo levi, e sì che avevamo una tradizione anche a Mirafiori, e poi la Gigafactory non la fai, i modelli non si capisce come facciamo a stare sul mercato con modelli che non arrivano, sposti la produzione Polonia, ma soprattutto Francia, Spagna e Marocco, invitando anche ad andare lì, e ti chiedi a questo punto la domanda, però c'è, cioè, perché ha beccato quasi 40 milioni d'euro l'anno o è centro di buona uscita? Forse perché era quello che gli hanno chiesto a questo punto.
Questa è la domanda che secondo me davvero viene spontanea,
cioè, nel senso, comunque, ha fatto quello che gli diamo la buona uscita perché ha fatto quello che gli avevamo chiesto
a fronte di un fallimento sulla ragione industriale di questo matrimonio tale, a questo punto vuol dire che le ragioni vere del matrimonio magari erano altre e noi non le sappiamo, però io credo che sia necessario provare a capirle, ecco.
Io ho sospettato fino all'inizio, ma guarda, basta ripensare le puntate, eravamo in piena pandemia ancora, quindi i temi erano altri, ho detto guardate che una governance in cui due si fondono, ma uno ha dentro lo Stato francese e una famiglia che vuole essere come piace, l'altro non ha dentro lo Stato francese, non ha dentro lo Stato italiano, però prende più soldi, secondo me quando ci sarà, prendiamo le puntate del 2021, quando ci sarà da scegliere dove tagliare, temo che la sensibilità sarà molto più forte verso la Francia, visto che c'è lo Stato francese che adesso ha dei casini che non riesce neanche a provare la finanziaria, per inciso, rispetto all'Italia, ecco, e questo è il risultato. Dopodiché sul milione di auto, lasciamo stare, Tavares is history, come dicono by now gli americani, sì, è una storia, diciamo, che non avremmo voluto né studiare. Sicuramente non rimpiangerò la nebulosa che creava ogni volta che faceva una dichiarazione in cui sembrava che l'Italia fosse in cima ai suoi sogni, e in realtà forse più che sogni erano incubi. Grazie a Paolo Bricco, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.